Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Benvenute
e benvenuti
a Mebius,
alla nuova puntata di Mebius. Di che cosa parliamo?
Ma pensa tu, videocondria fa rima con Tanzania.
E sono due degli argomenti principe di questa serata.
Uno molto diverso dall'altro.
Vabbè, ovviamente abbiamo decretato i vincitori, ancora qualche secondo e saprete chi sono. E poi torniamo dalla Tanzania.
Tanzania è un esperimento davvero singolare. Speriamo di riuscire a spiegarvelo bene, perché è un'operazione in mezzo alla foresta che di solito si fa in grandissimi laboratori.
E concludiamo con un libro.
Concludiamo con un libro sul riscaldamento globale e in generale sostenibilità, ma che ci dà coraggio e fiducia. Si può fare.
Partiamo, rullo di tamburi.
Si è votato.
Siamo stati in conclave tutta la settimana per decretare ben quattro vincitori del nostro concorso Videocondria. Vi ringraziamo tutti per aver partecipato, per la vostra creatività. Purtroppo al podio salgono solo quattro.
Con tutte le vostre malattie inventate, la prima che sentiamo è questa, e cioè l'audio del video, per come ci è arrivato.
Ma gliel'ho detto, dottore, come se avessi nel cervello uno strumento da taglio affilatissimo, un frammento di lametta o un piccolo bisturi guidato da una mano invisibile ma esperta che mi separa delicatamente l'una dall'altra le fibre cerebrali. E soffro terribilmente. Questa lametta taglia un pochino, poi si arresta e poi riprende per un tratto infinitesimale, magari cambia un pochino direzione o percorre un solco già tracciato per approfondirlo, poi di nuovo avanza, penetra un pochino di più. Lei la chiama sindrome di Mikula Hinterhegger e mi ha detto e ripetuto che da questa malattia non si guarisce, però vede, è strano, perché questo morbo.
Ecco, noi ci fermiamo qui perché
non possiamo svelare.
Adesso ce lo dice lui, Giuseppe Olongo è in linea con noi.
Congratulazioni, il primo vincitore.
Buonasera, grazie, sono contentissimo.
Naturalmente era prevedibile che al concorso potessero partecipare anche degli esperti che noi sentiamo ogni tanto, e infatti tu, Giuseppe, sei professore emerito di teoria dell'informazione all'Università di Trieste, ma noi ti sentiamo spesso anche come divulgatore e soprattutto qui viene fuori anche come creatore di pièce teatrali di tipo scientifico, e qui tu ti sei scatenato con la Mikula Hinterhegger, che però noi ti abbiamo fermato prima. Perché tu cosa stavi dicendo? Che questa roba ti piace, ma pensa tu?
Ma sì, mi piace perché mi dà delle sensazioni straordinarie che gli altri comuni mortali, quelli sani, non hanno. Perché nella malattia c'è certamente l'aspetto negativo, ma ci sono anche degli aspetti positivi.
Certo.
È per questo che le malattie attraggono. Io sono un grande esperto di malattie, pur essendo sanissimo poi nella realtà.
Ma tu, scusa, in conclusione rapida, un filo la Mikula Hinterhegger ce l'hai, cioè per davvero?
Cioè non è inventata?
Ma diciamo che nessuno di noi è perfettamente normale, anche perché il concetto di normalità è qualcosa di molto elusivo, quindi siamo tutti un po' malati. E in fondo anche c'è un certo compiacimento nell'essere
lì.
Malati.
E anche la scelta del nome, devo fare i complimenti,
sì.
Professore, perché insomma Mikula Hinterhegger sembra quasi vera.
Sì, in effetti la scelta dei nomi è importantissima, infatti per quando io scrivo di narrativa o di divulgazione, diciamo così, al limite del fantastico, ho una cura grandissima nella scelta dei nomi, perché un nome sbagliato può rovinare tutto.
Qui invece è stato bravissimo, ha vinto. Adesso purtroppo dobbiamo salutarla perché dobbiamo andare a premiare la Zazzachite.
La Zazzachite.
Va bene.
Brutta,
allora...
ascolta perché è una bella sindrome anche quella lì, cioè, ci sono dei bei problemi.
Grazie per
Grazie
aver partecipato.
Longo.
Grazie, arrivederci.
Secondo vincitore, anzi seconda vincitrice, è Agata Ape, così si è fatta chiamare.
Dal professor Longo ad Agata Ape.
Esatto, che è affetta da Zazzachite.
Come ti senti?
Come al solito.
Qual è il tuo problema?
Ho la Zazzachite.
Cioè?
Non sopporto il zazzazza delle forbici.
Ho capito. Come pensi di risolverlo?
Ho provato a tingere i miei capelli con coloranti schifosi, ma non cadono.
E allora?
Ho pensato al fuoco.
Non è pericoloso?
Mio padre fa il pompiere, mi fido.
Saga Tape, alias Altea. Ciao Altea, benvenuta.
Ciao.
Abbiamo capito che sei piuttosto giovane. Quanti anni hai?
15 anni.
Ah, giovanissima. Una giovanissima ascoltatrice di Mebius che abbiamo detto si presenta nel video con un'enorme parrucca tutta arruffata, bionda, e appunto ha questo problema con le forbici.
Cioè, se vai dal parrucchiere, questo fa zac 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 e lei non sopporta. Tu non sopporti questo zazzac, è tremendo, tremendo.
Ma soprattutto noi vogliamo sapere, davvero tuo papà fa il pompiere?
In realtà no, però da piccola è un mestiere che mi ha sempre molto attirato.
Ah, benissimo.
Ah, vedi, e quindi conti, perché non è che tu hai davvero questa malattia, no?
No.
No, cioè, possiamo stare tranquilli.
In realtà sei rasata a zero, dicelo Altea. Niente, noi volevamo soltanto farti i complimenti, ecco, hai vinto.
Adesso finisci sul sito, il tuo video finisce sul sito.
Grazie mille Altea, buona serata.
Grazie anche a voi.
Ciao.
Di quale malattia stiamo per parlare, Federico?
Smart pollicciosi, secondo me hanno capito.
Questa non è una malattia inventata, questa è una malattia che hanno in tanti.
Che hanno in tanti, e pochi hanno il coraggio di parlarne.
E Francesco è affetto da questa malattia.
Quanto tempo è che è iniziato?
Sono peggiorato negli ultimi 6 mesi.
Si sta curando?
Ho provato di tutto, niente. Adesso mi dicono di provare con degli impacchi di bagnacauda.
Per usare lo smartphone, come fa?
Sto cercando di arrangiarmi coi piedi.
Solo che anche lì, prima o poi.
Lo so.
Lì gli verrà la smart...
Allucciosi.
Allucciosi, esatto. E certo. E Francesco è con noi. Ciao Francesco, ancora congratulazioni per aver vinto Videocondria.
Grazie a voi di questa occasione.
Ti stiamo chiamando al cellulare, che però tu maneggi con difficoltà, cioè nelle immagini vediamo.
Hai risposto coi piedi.
Coi piedi.
Assolutamente. Il treno lo sto usando coi piedi.
Esatto. Essendo la nostra trasmissione di scienza, noi sappiamo da anni l'efficacia che ha in molte terapie l'impacco di bagnacauda, però non pensavamo che funzionasse anche invece nel
questa,
tuo caso.
Sì,
sei
sì.
Un po' il primo che apre questa strada.
Forse chi ci ascolta da Palermo non sa che la bagnacauda è una salsa a base di aglio e acciughe, insomma, piemontese.
No?
Esatto. Francesco, hai origini piemontesi?
No, assolutamente, ma va bene così, penso che sia un ottimo rimedio, anche con degli effetti collaterali assolutamente inaspettati.
Per lo stomaco, vabbè, ma comunque
non funziona.
Perché tu dopo l'impacco te la mangi, questo è il fatto.
Vediamo, per le mani e i piedi no.
Certo. Ma non è ancora arrivata lì. Per il momento ce l'hai sui pollicioni e non sugli alluccioni.
Ancora congratulazioni Francesco, grazie, e vi ricordiamo che tutti i video, insomma, che stiamo facendo ascoltare saranno poi pubblicati sulla pagina di Mebius su radio24.it. Grazie Francesco per il supporto.
Grazie a voi, buonasera.
Ciao. Ma avevamo detto che erano quattro
vincitori, che purtroppo Chiara l'abbiamo incontrata a Bologna durante il famoso festival della scienza medica a Bologna, ci è venuta a trovare al gazebo, però si vergognava a partecipare anche per radio. La potete vedere nel video, e Chiara è affetta, attenzione, molti di voi lo saranno, è affetta da maritalgia.
La malattia si chiama maritalgia, può apparire nei giorni prossimi al matrimonio. Non è detto che scompaia dopo il viaggio di nozze o dopo il matrimonio, anzi, di solito è una malattia incurabile e degenerativa che dura per sempre. E sintomi? Allora, tachicardia improvvisa, e sudorazione, allucinazione, cioè potresti vedere tipo tuo marito che stira, tuo marito che pulisce, eccetera. Ed è una malattia che sì, può avvenire improvvisamente ma non scompare, quindi il prossimo potresti essere tu.
Quante ascoltatrici saranno affette da questa malattia?
Ma questa è vera. Avevamo detto malattie inventate, questa
infatti,
qui è verissima.
Per quello Chiara non ha voluto partecipare. Ecco, dobbiamo svelare, che non è un segreto perché i video li pubblicheremo, però Chiara è una giovane sposina, stava facendo insomma l'addio al nubilato,
sì,
in quel momento, quindi ora ormai la malattia sarà completamente degenerata.
E ormai è partita, sì.
E quindi ringraziamo anche Chiara. Trovate tutti i video su www.radio24.it, sulla pagina di Mebius.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
L'avevamo detto all'inizio che si andava in Tanzania.
Andiamo in Tanzania, o meglio, torniamo
in
dalla Tanzania. Esatto. Tornando vincitori, ecco, è qui con noi uno che è appena tornato vincitore dalla Tanzania, da una spedizione. Adesso ci faremo raccontare quali fossero gli obiettivi che sono stati raggiunti. Ed è qui con noi, diamo il benvenuto a Michele Menegon. Buonasera Menegon.
Buonasera.
Benvenuto a Mebius.
Lei è ricercatore, diciamo, nella vita tradizionale al MUSE, il Museo delle Scienze di Trento, e in particolare ha portato avanti e ha coordinato questo progetto che si chiama DNA Field Lab, che avete svolto appunto in una regione particolare e inesplorata della Tanzania. Siete appena tornati, avevate un obiettivo consistente e
non facile
e lo avete ottenuto. Che cosa avete fatto in Tanzania, Michele?
Abbiamo sequenziato il DNA di una rana, per cui di un organismo, nel nostro caso abbiamo scelto una rana, in una foresta montana, cioè per cui in un luogo completamente diverso dai laboratori in cui questo normalmente si fa e che per il momento sono l'unico luogo possibile dove si può sequenziare il DNA, per cui la sfida era trasformare una cosa importante come il sequenziamento in un sistema mobile.
Ecco, allora lei la fa facile, in realtà ha detto una rana, ma era una rana che non era ancora stata classificata come specie, quindi una rana, diciamo, finora nuova, sconosciuta, ecco, questo è un dettaglio importante.
È stato anche questo, sì.
Ecco, e poi la cosa, diciamo, straordinaria, adesso magari le chiediamo qualche dettaglio sulla regione della Tanzania che avete esplorato, perché appunto era una foresta quasi vergine, ma la cosa, insomma, veramente straordinaria che è avvenuta è che voi siete riusciti a fare il sequenziamento dalla foresta.
Esatto, abbiamo allora, fino ad oggi sequenziare il DNA significa laboratorio, infrastrutture molto importanti, strutture molto costose e condizioni estremamente controllate, per cui diciamo il sequenziamento del DNA viene in situazioni specifiche,
certo, molto evoluti.
La sfida era cercare di fare questo all'esterno, cioè al di fuori di queste condizioni, per un motivo molto semplice, perché i laboratori con cui si lavora fino adesso sono tutti concentrati nella parte più economicamente sviluppata del pianeta, mentre la biodiversità è nella fascia intertropicale, dove i laboratori non ce ne sono, ce ne sono molto pochi.
Già.
Per cui l'idea era portare il laboratorio alla biodiversità invece di fare il contrario. Che
avete fatto
che
una
di
specie
solito
di laboratorio portatile, via.
Esatto.
Ecco, allora ci faccia capire bene, ecco, forse la cosa migliore è capire, allora voi siete entrati in questa foresta appunto quasi vergine, quindi con maceti, vi siete arrampicati, avete costruito anche delle strutture, insomma, per poter fare le analisi, giusto?
Sì, in realtà abbiamo fatto tutto su un tavolino sotto una tettoia di paglia.
Ecco, quindi il laboratorio era piuttosto spartano.
Però questa zona come mai, dov'è che è così vergine, così misteriosa?
Allora, in Tanzania ci sono un sistema di montagne piuttosto vasto, però costituito da montagne separate. In particolare siamo stati sul Monte Rungwe, che è un vulcano spento per il momento, nel sud-ovest della Tanzania.
Vi siete addentrati, avete ovviamente osservato, analizzato la vegetazione e vi siete imbattuti appunto in questo strano anfibio, questa rana. Che cosa avete fatto?
Allora, diciamo che un po' sapevamo come muoversi, perché sono aree che stiamo studiando da anni e questo luogo è stato scelto anche perché ci sono ancora delle specie non formalmente descritte,
certo,
per cui diciamo non note alla scienza ufficiale. Per cui l'idea era anche, insomma, speravamo di trovare, oltre a portare a casa il risultato del sequenziamento in foresta, anche di sequenziare un animale particolarmente significativo, ed è andata così.
Se no sarebbe stato troppo facile, Menegon.
Esatto. Non una rana qualsiasi.
Ecco. E quindi poi cosa avete fatto?
Allora, siamo usciti di notte in foresta con delle torce, cercando appunto degli anfibi. Ne abbiamo trovato alcuni e abbiamo scelto una rana di quelle che abbiamo trovato quella notte, dalla quale il giorno dopo abbiamo prelevato una gocciolina di sangue.
Sì.
La gocciolina di sangue che poi ci è servita per fare le analisi. La rana, che in parte ha assistito alla prima parte delle analisi, è poi stata liberata.
Ah,
e anche questo è
bello,
un aspetto
però
importante.
Assisteva all'analisi e poi se n'è andata.
Esatto. Anche perché fino ad oggi, per sequenziare una rana, spesso è necessario prenderla, catturarla, purtroppo ucciderla ed esportarla in un paese dove c'è il laboratorio. Esatto. In questo caso, diciamo, la rana può essere immediatamente liberata o, insomma, o appena fatta l'analisi.
Ok, poi adesso viene il cuore dell'esperimento. Lì a quel punto, con la gocciolina di sangue, cosa è successo lì sotto quel tetto di paglia?
Beh, innanzitutto la gioia per aver ottenuto la sequenza, nel senso che l'esperimento ha funzionato, in quel luogo abbiamo sequenziato il DNA di un organismo. Poi ovviamente la sequenza non ci dice nulla, sapevamo di averla ma non sapevamo il significato.
Non sapevate il nome e cognome della rana, per così dire.
Esatto, e perché per sapere esattamente che cosa abbiamo in mano bisogna confrontare la sequenza con quelle esistenti. Per cui il mattino dopo, sempre dallo stesso luogo, l'abbiamo spedita via internet al Museo di Trento, dove un collega ha confrontato la sequenza con la banca dei geni e, oltre alla gioia per aver ottenuto la sequenza, abbiamo anche scoperto che la rana sequenziata non è, è una specie nuova per la scienza, per cui non ancora descritta.
E quindi ulteriore gioia.
Ecco, qui però dobbiamo dire qualcosa che può sembrare certo strano, per come l'hai detta tu, dobbiamo spiegarla. In effetti c'è un po' questo paradosso, no? Oggi ormai il pianeta può avere anche delle zone estremamente remote, però la copertura internet invece c'è, e in Africa la copertura internet è abbastanza buona, no?
È incredibile, è possibile andare in un posto davvero semi inesplorato e riuscire a comunicare via Skype con casa.
Questo è veramente,
perché soprattutto sulle montagne arriva un segnale abbastanza buono.
No, senta, però ci deve spiegare qual è il significato scientifico del fare sequenziamento lì, perché io so che voi ce l'avete detto, avete attrezzature piccole, però con quelle attrezzature potevate stare in un buon albergo tanzaniano e facevate tutto. Ha senso invece stare lì?
Ha molto senso, perché molti luoghi sono remoti, sono assolutamente poco conosciuti e il sequenziamento è fondamentale per conoscere il valore di biodiversità, per cui è possibile con uno strumento del genere fare una valutazione costante e di lungo termine sul luogo della biodiversità del posto, per cui anche definire le strategie man mano che si ottengono i risultati.
Cioè, con una campagna di ricerca di un mese voi potete fare quello che probabilmente avrebbe bisogno di 3-4 anni andando avanti e indietro,
con dei costi e dei
campioni.
Tempi davvero estesi e
assolutamente
notevoli.
Questa è la grande differenza.
Adesso ciò che abbiamo fatto lì in circa 10 ore di lavoro, ci avremmo messo circa un anno per ottenere la sequenza di quella rana. Vorrei, se possibile, ringraziare i componenti del team, in particolare Massimo Delle Donne dell'Università di Verona, che è la mente genetica dietro al progetto.
Va bene. Doveroso. Grazie, buon lavoro davvero.
Buon lavoro. Arrivederci.
Grazie a voi.
C'è un numero, il numero 2 per l'esattezza, affiancato sulla destra da un piccolo segno circolare che rimanda al fatto che quel 2 sia un grado, e poi, per essere ancora più precisi, ci mettiamo una C sulla destra e abbiamo il titolo di un libro e abbiamo anche un problema che probabilmente molti di voi conoscono perfettamente, che è quello dell'innalzamento della temperatura media del nostro pianeta. 2 gradi centigradi, l'autore è qui con me questa sera, Gianni Silvestrini. Buonasera Silvestrini.
Buonasera a voi.
Direttore scientifico del Kyoto Club. Il titolo che tu hai dato al libro è quello che può dare una sintesi più generale, però questo non è un testo solo sul problemi di innalzamento della temperatura, sono una parte. In realtà tu prendi in rassegna tutti gli aspetti della sostenibilità, e questa è stata la mia impressione. Ci sono usciti tanti testi nei quali c'è radunata tutta la criticità di questa situazione. Tu fai un lavoro, è chiaro, anche di analisi di tutti gli aspetti critici, però sostanzialmente la differenza grossa, che a me sembra importante, è che in questo testo tu fai vedere che si può fare, insomma, che c'è la strada praticabile per risolvere questi problemi. A me sembra questo il dato principale.
Sì, in effetti l'elemento centrale è stato proprio quella, la percezione che proprio negli ultimi 2-3 anni si è avuta in maniera sempre più larga, che ce la si può fare. Non era così scontato fino a qualche anno fa, eppure invece adesso la percezione è che l'atteggiamento sia cambiato, sia a livello di percezione dell'opinione pubblica, sia soprattutto nei decisori politici. Il fatto che Obama abbia stretto un'alleanza con la Cina con degli impegni precisi, cosa che sembrava impossibile l'anno scorso. Ora il libro cerca di indicare perché questo è successo, e una delle risposte deriva dal fatto che ci sono una serie di tecnologie, vengono chiamate disruptive technology, tecnologie distruttive rispetto al sistema preesistente, perché aprono nuovi scenari che grazie a una drastica riduzione dei prezzi stanno cambiando vari settori economici,
sì.
Innanzitutto quello energetico nel sistema elettrico, ma poi fanno intravedere prospettive molto interessanti nel settore dell'edilizia, nel settore della mobilità, e quindi queste radicali innovazioni tecnologiche sono una componente che fa pensare che l'obiettivo di riduzione si possa raggiungere.
Certo.
Questo è un elemento,
cioè, ma maggiore nuovo. Praticabilità economica e anche allo stesso tempo un'efficienza che effettivamente è continuamente cresciuta. Direi che il discorso sull'energia solare, per esempio, è chiuso, insomma, perché siamo andati avanti per anni dicendo ma intanto sarà al massimo il 3% di quello che dobbiamo consumare. Ormai mi sembra di capire che si veda invece che in quella direzione si può fare un sacco, no?
Sì, ormai anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia, ecco, che è sempre stata molto cauta, ritiene che il solare sarà la principale fonte di energia alla metà del secolo, che poi fra 35 anni, cioè è cambiato totalmente lo scenario. E questo è interessante perché consente anche di indagare chi saranno i nuovi vincitori, che scenari si aprono. L'IGIBO cerca proprio di capire anche i rapporti di forza nei vari settori, chi sta emergendo come nuovo leader del cambiamento, perché poi l'aspetto interessante è che oltre che a essere una sfida da vincere sul versante climatico, queste tecnologie, ma diciamo l'insieme dei modelli che si stanno prefigurando, i nuovi modelli di business, se vogliamo dire, consentono anche di affrontare la crisi economica, sono un potente strumento anticiclico, quindi è una battaglia che va sia sul versante ambientale, climatico, che prefigura dei nuovi modelli che consentono di avere fiducia sul fatto che
di governare proprio questo passaggio. Esatto, sì. Un'altra indicazione forte che viene fuori qua e là, io ricordo solo un passaggio, è che certamente, come dire, ci conforta, ma allo stesso tempo ci dice ma come diavolo ragioniamo sulle cose. Tu a un certo momento citi quello che è successo in Giappone quando dopo Fukushima c'è stata una politica del risparmio energetico e si è calcolato che praticamente in Giappone solo con questo primo intervento di risparmio energetico, di sostenibilità, si è risparmiato quanto prodotto da 13 centrali, che fa dire vabbè, ma allora perché prima non ci abbiamo pensato?
Questo è un paragone interessante. Lì è stata una emergenza dettata da un disastro come quello nucleare che ha obbligato a chiudere tutte le centrali nucleari giapponesi e quindi in tempi rapidissimi trovare delle soluzioni. La soluzione più rapida era chiaramente quella di risparmiare energia e rendere più efficienti una serie di processi, e hanno ottenuto risultati veramente clamorosi. L'altra riflessione è che noi adesso come pianeta nel suo insieme siamo in un'emergenza climatica. Se a Parigi a dicembre si raggiungerà un accordo che va proprio nella direzione di non superare i 2 gradi alla fine del secolo, bene, questo sarà per l'umanità tutta intera per la prima volta un limite che l'umanità si impone e che implicherà dei cambiamenti sostanziali.
Allora, 2 gradi centigradi, c'è in copertina 2C di Gianni Silvestrini, edito da Edizioni Ambiente. Gianni Silvestrini, ciao e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Credo che manchi mezzo secondo
per dire buona settimana a tutti
e a tutte.
Ciao!